Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera a tutti quanti da Stefano Baldi. Ricominciamo con la mia voce e con il programma che spero sia sempre stato aspettato da voi nella ripresa, Diplomazia e dintorni. Per chi ci ha seguito in passato sa bene di che cosa parliamo, per chi non ci ha seguito vi dico che in questo programma noi raccontiamo un po' tramite ospiti, conversazioni, telefonate e quanto altro, raccontiamo un po' che cosa significa fare il diplomatico, in che cosa consiste la diplomazia. Quindi difficilmente sentirete parlare di attualità, ma sentirete molto parlare invece di cosa c'è dietro l'attualità, cioè di che cosa fanno chi opera nella diplomazia, nei ministeri degli affari esteri e in tanti altri posti. I dintorni hanno del titolo hanno tanti altri significati. Significano che certe volte naturalmente spazieremo rispetto a questo terreno così stretto, che tanto stretto poi non è, della diplomazia, e andremo in tanti altri campi che invece sono collegati con l'attività internazionale o di promozione magari dell'Italia. E significa anche che ascolteremo musica, e questo mi sembra altrettanto importante. Ascolteremo musica, selezioni jazz, vedrete un po' di che tipo. Naturalmente sono molto tagliate sul mio gusto, quindi mi assumo ogni responsabilità delle scelte che vengono fatte, ma per chi vuole saperne di più ha una possibilità, naturalmente può sentirsi una delle puntate del passato, che sono tutte disponibili in podcast nel sito diplomaziedintorni.wordpress.com e anche nel sito di Radio Luis. Se voi andate nei podcast troverete tutta la lista, avrete una grande scelta, perché nelle due stagioni precedenti abbiamo trasmesso 42 puntate, quindi già potete avere un quadro piuttosto ampio dell'attività svolta dei diplomatici, che non si limita sicuramente a quello che voi avete nella vostra mente se non avete mai ascoltato Diplomazia in dintorni. Vi ricordo anche che potete scriverci, abbiamo un'email molto semplice, diplomaziedintorni@gmail.com, e quando possiamo naturalmente volentieri rispondiamo in trasmissione alle sollecitazioni, alle curiosità, alle osservazioni che voi ci fate. Anzi, questo ci aiuta molto anche un po' per indirizzare quello di cui parlare, e quindi scriveteci, non vi fate assolutamente scrupolo, perché anche questo un po' è lo scopo di questa trasmissione: sollecitare reazioni e soprattutto così chiarire certe cose che non sono, che sono poco conosciute. Di che cosa parliamo oggi? Che è strettamente legato naturalmente anche all'ospite che abbiamo. Oggi il titolo che abbiamo dato alla puntata è Diplomazia e giornalismo, e se dovessi trovare un sottotitolo direi Affinità e differenze, o differenze e affinità, vedremo quali sono le maggiori. E con chi lo facciamo? Lo facciamo con un amico e graditissimo ospite direi seriale, se posso dire usare questa parola, perché lo troverete già in altre puntate delle precedenti serie, ed è sempre veramente una scoperta e un piacere essere con noi, l'ambasciatore Roberto Toscano. Buonasera Roberto.
Ciao Stefano.
Quindi, perché poi capirete il perché è lui che in questo caso ha più titoli per discutere, per conversare sul tema appunto di diplomazia e giornalismo. E vi svelo anche naturalmente qual è il tema musicale. In genere cercherò di trovare sempre un fil rouge fra i vari pezzi musicali che sono scelti. E questa sera l'ideale titolo della serie è Wandering Jazz, e questo titolo naturalmente può essere tradotto in vario modo, come Meraviglie nel jazz, Sicuramente sono dei pezzi, secondo me, meravigliosi, ma non vi dice tutto. In realtà Wonder, in questo caso, forse qualcuno l'avrà percepito, è Stevie Wonder, e i pezzi che abbiamo scelto sono tutti rifacimenti in jazz di famosi brani scritti e anche eseguiti a suo tempo inizialmente da Stevie Wonder. Quindi io direi subito di iniziare con il primo di questi pezzi, prima di entrare nella discussione su diplomazia e giornalismo. E il pezzo primo che ho scelto è un pezzo famosissimo, tra pensi tratto da un disco che è strafamoso, importante, direi un pilastro della musica, non solo soul ma della musica in generale, che è Songs in the Key of Life, un disco del 1976. Il pezzo scelto, che tutti conoscerete, è Sir Duke, solo che l'esecuzione in questo caso è di Nathan East. Sir Duke di Stevie Wonder. Duke nella esecuzione Nathan East, grande bassista, avete sentito benissimo che la voce di Stevie Wonder è stata sostituita da un meraviglioso basso. Questo pezzo è tratto da un disco molto recente di Nathan East, che prende proprio il suo nome, ed è stato pubblicato nel 2014. Ma ritorniamo alla nostra puntata e soprattutto al nostro tema di giornalismo e diplomazia. Come dicevo, il nostro ospite è l'ambasciatore Roberto Toscano. Perché Roberto Toscani? Innanzitutto perché è mio amico e quindi questa è già una bellissima motivazione, ma naturalmente non sufficiente a giustificare questa particolare attività. L'ambasciatore perché lui è stato ambasciatore dopo una lunghissima carriera in diplomazia, naturalmente le ultime solo due posti importanti sono stati ambasciatore in Iran e ambasciatore in India, quindi Teheran e Nuova Delhi, due posti molto importanti. Ma dopo, ma anche durante direi, ma soprattutto dopo aver lasciato la carriera solo per motivi di età, anche se non lo direste dalla voce, chiaramente ha cominciato a fare moltissime altre cose da analista con tutta l'esperienza che aveva, fra cui quello di scrivere, vari libri sono stati scritti anche prima, ma soprattutto articoli, e ormai è un editorialista a tutti gli effetti direi della stampa, dove compare molto spesso per varie questioni internazionali, quindi direi che hai titolo per parlare di questo tema.
Beh, ci proverò.
Bene, io ti stimolerei subito con una di quelle che, riprendendo un po' dal sottotitolo che vi accennavo prima, nell'immaginario collettivo spesso molte persone pensano che ci sono molte affinità, che il giornalista e il diplomatico per tante cose fanno un lavoro quasi che si sovrappone, è così?
Guarda, se si parla del giornalista che si occupa di questioni internazionali, certamente sì. Sì, per quanto riguarda la preparazione, per quanto riguarda quello che serve per arrivare alle due professioni. Do un dato molto concreto. Io ho fatto un master alla School of International Studies della Johns Hopkins per due anni, un anno a Bologna e un anno a Washington. E se io vado a vedere che cosa hanno fatto i miei compagni di master, ci sono diplomatici, ci sono funzionari internazionali, ma ci sono molti giornalisti. Certo. Evidentemente quel tipo di preparazione internazionale non era diretta solamente alle carriere internazionali, diciamo, di diplomatico, di funzionario internazionale, ma anche al giornalismo internazionale. Ora, se invece si parla di giornalismo della cronaca, questo certo. Direi di no.
Che è tutta un'altra storia. Sì, tu hai parlato di questa, diciamo, vicinanza e comunanza nella fase che viene un po' prima di quando si svolge questo mestiere, no? Però le affinità, per esempio nelle fonti, quando poi si comincia a fare il mestiere del diplomatico o del giornalismo, sono le stesse all'estero. Ma prendiamo un corrispondente, no? Perché poi c'è questa differenza corrispondenza inviato, ma prendiamo un corrispondente e un diplomatico in sede all'estero.
Bene, qui allora sono obbligato a passare a quella che nella sequenza logica dei temi che tratteremo senz'altro è la fase successiva, cioè in che misura non soltanto ci sono differenze ma c'è una interazione. Perché dico questo? Teoricamente il diplomatico è quello che rappresenta, anzi all'origine era un sovrano presso un altro sovrano, ma poi ampliamo, un governo presso un altro governo, ma anche questo non è sufficiente. Ormai il diplomatico è quello che stabilisce un contatto che si aggiunge a quello ufficiale governativo tra le due società e deve facilitare il contatto fra le due società, e quindi il mondo cui il diplomatico, per fare bene il suo mestiere, dovrebbe avere accesso va ben al di là degli uffici ministeriali. Se un diplomatico, ahimè qualcuno c'è ancora che fa così ma non è un buon diplomatico, pensa che il suo lavoro sia svolto andando a parlare all'ufficio competente del Ministero degli Esteri del paese d'accreditamento, si sbaglia, viene fuori una cosa anche noiosissima fra l'altro. E allora qui cosa succede? Nei suoi contatti, a seconda del tipo di paese, il diplomatico può essere più o meno limitato, circoscritto, alcuni contatti possibili e altri meno possibili. Dico questo sulla base di un'esperienza personale. Quando ero diplomatico a Washington, andare al Dipartimento di Stato o andare a parlare con un giornalista del Washington Post aveva la stessa facilità. Ma quando ero a Mosca non era così. Se io volevo parlare con un dissidente non potevo contattarlo direttamente, e lì invece il giornalista aveva maggiore margine. A quel punto io spesso ero invitato a cena dei giornalisti dove incontravo i dissidenti, quindi capisci? E d'altra parte offrivo qualcosa ai giornalisti, perché la dimensione ufficiale fornisce elementi che al giornalista non arrivano direttamente.
Senti, questo aspetto di interazione sicuramente va notevolmente approfondito, e lo faremo immediatamente dopo il prossimo pezzo musicale, perché c'è ancora sicuramente molto da scavare, no? in queste attività che vengono svolte a livello locale dai diplomatici e dai giornalisti. Il secondo pezzo, altro pezzo strafamoso, mi scuserete se non vi faccio scoprire niente in termini di pezzo, però sicuramente di interpretazione sì, anche se questa interpretazione di David Sanborn di Isn't She Lovely è molto conosciuta, è tratta da un disco Time Again di diverso tempo fa, ma appartiene sempre come iniziale al disco Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, ma qui sentiamo David Sanborn, Isn't She Lovely. Isn't She Lovely, David Sanborn, esecuzione del 2003 nel disco Time Again. Se considerate che l'originale è del 1976, vedete come le grandi canzoni, i grandi motivi rimangono, rinascono sempre con una freschezza e un interesse veramente straordinario. Riprendiamo la nostra conversazione con Roberto Toscano. Conversazione su giornalismo e diplomazia, siamo già un po' entrati nel vivo, nell'interazione fra giornalisti e diplomatici. Mi premeva riprendere quello che stavamo affrontando poco prima, l'ultimo pezzo musicale, in termini di interazione in loco, tu hai fatto vari esempi, Washington, Teheran, e hai fatto anche questo riferimento ai giornalisti diciamo locali, ma spesso nelle sedi più grandi diciamo il diplomatico si trova o ha la possibilità di interagire anche con quelli che sono i corrispondenti in genere dei grandi giornali italiani o delle agenzie stampa italiane. Questo come avviene? Quanto è importante e quanto c'è un give and take, quanto c'è di scambio?
Sì, allora ho fatto una precisazione, che quando io facevo l'addetto stampa a Mosca nel 75-79 c'erano 6 corrispondenti italiani fissi. Se tu vai adesso a Mosca, se sono 2 sono tanti, e quindi è cambiato, corrispondenti vengono usati sempre meno, e quando arriva l'inviato sì, gli puoi dare una mano, un colloquio, ma è molto diverso. L'inviato è mordi e fuggi,
certo.
E spesso forse anche più importante però è il ruolo del diplomatico, perché si evitano clamorosi errori da parte di chi non si è mai occupato di quel paese e che improvvisamente è chiamato a fare delle analisi.
O magari se ne è occupato solo stando lontani.
No, certo. Quindi, però vorrei dire che c'è una asimmetria, perché il diplomatico serve al giornalista e il giornalista serve al diplomatico. Quindi, come si dice, fair enough, è uno scambio. Però per il diplomatico c'è un'altra cosa, non è soltanto e raccogliere l'informazione. C'è anche, tra le funzioni del diplomatico, come sappiamo e come tu sai meglio di tanti altri, c'è una dimensione di comunicazione. In quel momento la comunicazione può essere diretta, certo, il diplomatico stesso può dare interviste, eccetera, però a volte la comunicazione è indiretta. Ora, il giornalista, come il diplomatico, se trova il lavoro fatto, lo usa. Quindi il diplomatico, se prepara l'informazione, un'informazione dettagliata, credibile, ottiene come risultato di vedere il giorno dopo sul giornale, senza essere citato, quell'informazione che è importante come dimensione del proprio lavoro, diffusa dagli organi di informazione locali. Questo è un lavoro molto interessante, molto utile e che non va sottovalutato. Però c'è una premessa. Per fare questo bisogna affrontare il contatto, e qui è importante accettare questo concetto.
Tu hai usato poco fa una frase che non è neutra, l'hai detto senza essere citato. Non pensi che certe volte possa essere poco prudente per il diplomatico esporsi, soprattutto laddove magari più con l'inviato che non col corrispondente, no? Perché si conosce di meno. Qual è il rischio?
Allora, non esiste nessuna professione senza rischi, quindi insomma, facciamo un caso estremo. Ricordo una volta un ambasciatore con cui lavoravo, che una volta ero nel suo studio, la segretaria gli dice, ha chiamato un giornalista tal dei tali. Un giornalista, no, non gli ha detto il nome, perché sennò sarebbe forse stato giustificato. Lui ha detto, gli dica che non ci sono. Cioè lui sistematicamente non voleva parlare col giornalista.
Certo.
Beh, io non credo che questo sia parte,
modo di comunicare.
Non credo che sia parte del nostro mestiere, del mestiere di diplomatico. E allora posso dare solo un'esperienza personale. Io ho fatto il diplomatico per 40 anni e in tutte le sedi in cui mi sono trovato, anche se non ero incaricato della stampa, avevo contatto con i giornalisti. Sarò stato fortunato, ma a me non è mai capitato nessun infortunio, che esiste, ad altri colleghi è capitato. Sì, un po' bisogna capire con chi si ha a che fare. È vero, come dici tu, che è più facile capirlo sui corrispondenti che non sugli inviati, però anche gli inviati sono abbastanza conosciuti, se uno legge i giornali sa con chi ha a che fare.
Ti volevo fare un'altra domanda, vista sempre dal diplomatico, però come noi facciamo una distinzione fra giornalista e giornalista, che si ha di fronte, secondo te quanto il giornalista fa una distinzione fra diplomatico e diplomatico?
Beh, i giornalisti come noi diplomatici si scambiano opinioni e informazioni sugli interlocutori, quindi i giornalisti sanno. Spesso chi arriva da te a parlare è perché sa che è interessante parlare con te, se no non vengono proprio.
Nessuno ha tempo da perdere, potrebbe dire.
I giornalisti in questo si comportano come gli uomini d'affari. Ci sono uomini d'affari che non frequentano le ambasciate perché purtroppo hanno avuto un'esperienza non soddisfacente, ma invece in tutti i casi, e come passano informazioni, chiedono appoggio, ma anche passano informazione anche senza dover chiedere appoggio. Quello è il momento importante.
Quello è il momento più alto, certo. Bene, riprenderemo questa interessantissima conversazione dopo il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo ha come particolarità che non è tratto, come quasi tutti gli altri, da Songs in the Key of Life, ma da un disco successivo di Stevie Wonder, un disco del 79, bellissimo, poco noto, Journey in the Secret Life of Plants, quasi tutto musicale, in cui uno dei pezzi principali era proprio questo Send One Your Love, lo riconoscerete. L'esecuzione che noi abbiamo scelto è italiana. Noi sapete che usiamo spesso jazzisti italiani, con Dado Moroni, grande pianista, e Max Jonata, tratto da un disco, Two for Stevie, Send One Your Love. Moroni al pianoforte, Max Jonata al contrabbasso per questa versione molto jazz di Send One Your Love, tratta dal loro disco Two for Stevie, un disco recente del 2014. E a proposito di Stevie Wonder, tu lo sai come si chiama veramente Stevie Wonder?
No.
Non si chiama mica Wonder, è un Wonder, sicuramente per quando era bambino, a 11 anni lo buttano sul palco e quindi devono presentare un Wonder. Neanche il nome è veramente Stevie, è Steve Land il
Steve
nome
Land.
E poi Hardway Judkins, un po' diverso, non suonava bene.
No, non suonava bene.
Va bene, noi continuiamo a sentire poi queste meraviglie e invece continuiamo anche con l'ambasciatore Roberto Toscano, che ringrazio come sempre, a parlare di giornalismo e diplomazia, affinità, differenze, interazioni. Abbiamo molto parlato di interazioni e questo mi fa piacere perché è importante capire certe dinamiche sulla comunicazione e sulle notizie. Le notizie e le informazioni, abbiamo detto, sono un po' la base dello scambio, no? Uh-huh. Però poi l'utilizzo non è proprio identico fra giornalisti e diplomatici.
No, ma vorrei anche parlare della base. Perché, allora, visto che parlo, ho la pretesa di dire cosa penso su come bisogna fare il diplomatico, penso che sia giusto anche che io dica come non bisogna fare il diplomatico.
Mi sembra un'ottima idea.
Allora, non bisogna fare il diplomatico, vi dico questo perché nella gamma di possibilità c'è anche chi lavora male, i più lavorano bene, ma qualcuno lavora anche male. E cosa significa lavorare male? Significa, ad esempio, prendere la notizia e trasformarla tale e quale in comunicazione al proprio ministero. Guardate che succede, e chiunque abbia fatto questo mestiere lo sa. Beh, non è quello che va fatto, soprattutto oggi, perché una volta certe notizie in certi sistemi, ritorno alla mia esperienza sovietica, proprio non si avevano, allora
non arrivavano,
già
certo.
Il fatto di avere la notizia era importante da comunicare. Oggi questo, forse in Corea del Nord è così, ma negli altri paesi le cose si sanno. Allora non è il compito del diplomatico dare la notizia. In quel senso il diplomatico deve essere un grande consumatore di stampa, deve andare avanti, bisogna passare molto tempo sia la stampa scritta sia quello che c'è all'internet, i vari mezzi di comunicazione.
Prima cosa la mattina, insieme
assolutamente.
Al caffè.
Io non faccio più quel mestiere, però comincio sempre così. Qual è la differenza? Che mentre il giornalista può, si presume che inquadri la notizia, la interpreti, però già dare la notizia, soprattutto in tempi veloci, è importante. Poi c'è lo scoop, eccetera, eccetera.
Certo.
Il diplomatico deve prendere la notizia come base e deve sottoporla a un quadro interpretativo, non solo, ma un approfondimento.
Un'analisi.
Se io trovo una notizia, no, ma anche un complemento di notizia. Perché se io trovo una notizia su un fatto economico, beh, io chiedo appuntamento, appena l'ho letta, al ministero competente per vedere cosa c'è dietro, se c'è qualcosa di più. Cioè mi rendo io attivo rispetto alla notizia per trovare un approfondimento della notizia, dopodiché la devo interpretare, perché quello è il nostro compito, la devo completare, inquadrare e interpretare.
Se
è lì il lavoro.
Se posso qui aggiungere qualcosa per spiegare degli elementi che abbiamo introdotto anche altre volte, questo è uno dei tanti motivi, non certo l'unico, per cui essere sul posto, conoscere il posto, conoscere le autorità, conoscere l'atmosfera, le persone, fa la differenza rispetto alla diplomazia dello shuttle, di chi va e viene.
Assolutamente.
Quindi in questa capacità di analizzare, di approfondire e di interpretare soprattutto può essere sviluppata solo stando lì,
certo,
e avendo giuste connessioni.
Questo dappertutto, ma soprattutto in paesi meno trasparenti, meno democratici. E lì effettivamente diventa indispensabile. Ci sono certe sedi, voglio dire, i rapporti bilaterali dell'Italia con il Lussemburgo non credo che richiedano una particolare attenzione, eccetera, perché tutto è disponibile. Però l'Iran oggi o l'Unione Sovietica ieri, chi non stava sul posto si perdeva quasi tutto.
Senti, mi interesserebbe anche approfondire un altro aspetto, diciamo, del diplomatico attivo nel comunicare. Questo è un po' più legato naturalmente alla stampa locale, no? Quanto c'è, diciamo, di proattivismo, o ci dovrebbe essere, nel diplomatico che fa bene il suo mestiere, nell'andare a cercare di far passare messaggi, notizie, sul promuovere il proprio paese con la stampa locale? È chiaro che va fatto, però come e quanto va fatto tutto questo?
Innanzitutto va fatto con riferimento ad eventi. Se si fa a freddo non si trova molta risposta, però ci può essere una mostra. E allora si presenta la mostra, la si inquadra, si spiega da dove viene, che è l'artista. C'è una questione economica, allora anche lì la comunicazione arriva a inquadrare per la stampa locale il significato di quell'evento che da solo, singolarmente, non riesce a bucare lo schermo, e quindi è importantissimo. Una cosa essenziale però è non essere soltanto reattivi. Non si può scrivere al giornale perché qualcuno ha scritto un articolo sulla mafia e scrive una vibrata lettera di indignazione. No, bisogna parlare dell'Italia nel suo complesso, del sud nel suo complesso. Se uno parla di mafia, uno deve parlare della Sicilia e dei suoi tesori umani, storici, archeologici. Allora, in questo senso, è inutile smentire, c'è poco da smentire, ma si tratta di aggiungere quel patrimonio positivo, straordinario, che tutto il nostro paese ha, e anche le zone più disgraziatamente colpite da fenomeni, ad esempio, di criminalità. Quindi non bisogna negare, bisogna dire, non bisogna andare in negativo, bisogna andare in positivo.
Però è anche vero che soprattutto i giornalisti locali di tutto il mondo si attivano quando c'è qualcosa di negativo.
No, è vero. Allora, io avevo fatto una cosa molto empirica quando ero a Mosca e mi occupavo di stampa. Nel corso di vari mesi mi ero segnato su un quadernino quali notizie sull'Italia apparivano. E poi, è una cosa poco scientifica, so che per te sarebbe, che sei uno statistico, saresti è terrificante per te. Ma alla fine...
È un'indagine campionaria.
Ecco, alla fine ho scoperto qualcosa che già sapevo, che si parlava di cultura e di criminalità organizzata. Cioè, Leonardo da Vinci e la mafia. E allora vuol dire che c'era una carenza in tutto il resto, quindi nell'Italia contemporanea, in quello che si fa nel campo scientifico, tutto questo richiedeva un'attenzione maggiore.
In fondo noi poi abbiamo molto, no, nel campo culturale in senso ampio da poter presentare e da poter in qualche modo proporre.
Ma non solo. Allora, dico qualcosa che va anche al di là del lavoro stampa. La domanda di Italia nel mondo è molto più elevata e intensa che non l'offerta, purtroppo. Allora noi dovremmo cercare di chiudere questo gap, dovremmo aumentare l'offerta, perché non possiamo lamentarci di disattenzione nei confronti d'Italia. L'attenzione c'è, l'interesse c'è e anche la simpatia c'è, però bisogna riempirla.
Bene, io direi che su questo, con questa considerazione molto importante, possiamo ascoltare un altro bellissimo pezzo della nostra collezione di oggi, Wandering Jazz, e torniamo a un pezzo che originariamente figurava nel disco Songs in the Key of Life del 76, ma la dolce, se posso usare questo termine, versione che ascolteremo è quella del sax di Najee, tratto da un tributo proprio a Songs in the Key of Life pubblicato qualche anno fa. Knocks Me Off My Feet, Najee. Thank you. sapete ben riconoscere le atmosfere che Nagy riesce a creare, decisamente atmosfere da smooth jazz, come si dice, molto adatte alla serata, quindi spero che allieti la nostra conversazione. Il pezzo era Knocks Me Off My Feet, tratto dal disco Songs from the Key of Life, A Tribute to Stevie Wonder, un disco del 2003 di Nagy. Riprendiamo con Roberto Toscano la nostra conversazione su giornalismo e diplomazia, o diplomazia e giornalismo. E la cosa che vorrei chiederti ora è proprio sulla tua esperienza attuale, se posso dire, di giornalista, di editorialista. Ormai sempre più spesso possiamo leggere con grande piacere, e lo raccomando a tutti naturalmente, i tuoi editoriali sulla Stampa. Come è nata questa collaborazione e come si svolge? Cosa significa passare a fare anche questo mestiere con tutta la tua esperienza?
Beh, allora io devo dire che ho sempre lavorato molto con i giornalisti e direi che sono sempre stato attratto anche dalla loro professione oltre che dalla mia, e questo spiega anche perché ho sempre cercato di occuparmi direttamente di quell'aspetto della professione in tutte le sedi in cui ho lavorato. Rubavo un po' il mestiere anche agli altri colleghi.
Beh, diciamo che aiutavi gli altri.
Sì. No, c'è una cosa molto importante da dire. Da quando sono andato in pensione a fine del 2010, si può dire che io abbia voltato pagina, ho cercato veramente di cambiare le cose che faccio, ricerca, giornalismo, scrivo. Però, senza i 40 anni che ho fatto come diplomatico, non farei quello che sto facendo adesso, che è una cosa diversa, se si vuole, ma che ha trovato il suo alimento di lì. Quindi io non ho nostalgie, ma ho un'immensa gratitudine nei confronti del mio paese e nei confronti della professione, senza cercare retrospettivamente di riprodurre cose che ormai sono finite. E un po', se posso permettermi questa piccola disquisizione filologico-filosofica, io non sono più idem perché sono cambiato per le cose che faccio, ma rimango ipse, nel senso che è la mia identità. E la mia identità si basa in grande parte sulla base di quello che ho fatto come diplomatico. Quindi non c'è un'alternativa secca.
Senti, un'altra cosa che mi incuriosisce molto, gli stili di scrittura, no, la comunicazione, non ne abbiamo affrontato prima, ma sicuramente sono una delle differenze fra diplomazia e giornalismo.
Sì. Non bisognerebbe però, da un certo punto di vista, bisogna stare attenti a non portare una certa abitudine, consuetudine burocratica, perché attenzione, c'è una componente burocratica nel lavoro diplomatico, è inutile negare.
E ci deve anche essere per alcuni aspetti.
Ma quello stile non si trasporta bene nel mondo esterno, quindi bisogna fare uno sforzo. A me, dirò, forse io ho dovuto fare lo sforzo contrario. Ricordo quando sono entrato al Ministero, ho scritto una cosa per il mio capo ufficio, mi ha guardato e mi ha detto: Toscano, questo sarebbe un bellissimo articolo, ma noi scriviamo diversamente. Quindi come vedi c'era qualcosa già all'origine. Quindi detto tutto questo, non bisogna esagerare neanche nello stile diplomatico a comunicare in un modo troppo interno, con un gergo non trasferibile.
Direi che in questo però ci sono molte modifiche rispetto a...
Ecco, allora devo dire, sono d'accordissimo con te, ed è bene che tu l'abbia detto, questo sfasamento tra linguaggio comune e linguaggio diplomatico nelle giovani generazioni non è più un problema, o è minimo. Quando sono entrato io nel 1969, confesso,
non hai nascosto nessuna data oggi.
Era un gap veramente molto radicale. Una cosa scritta internamente, fatta leggere fuori, avrebbe suscitato una viva perplessità e incomprensione, peggio ancora.
Senti, un'ultima brevissima domanda prima di passare al prossimo pezzo. Come nasce un editoriale?
Io ho un'enorme fortuna. Ho un direttore, adesso non è che, perché uno sempre quando parla bene del direttore diventa sospetto, ma vi dico una cosa in cui credo. Mario Calabresi della Stampa, oltre ad essere un grande giornalista, mi telefona e in due minuti, ma sto parlando di due minuti, mi dice: senti, e questa cosa perché non scrivi? E capisco subito qual è la domanda, qual è la richiesta, ed è per me un riferimento essenziale, perché almeno poi per me psicologicamente è sempre stato importante, è produrre quello di cui tu sai c'è, per cui tu sai c'è interesse o richiesta, perché altrimenti uno potrebbe mandare un flusso di cose che gli vengono in mente, ma senza ben sapere se queste corrispondono a un momento anche del giornale nel suo complesso, perché c'è un equilibrio del giornale, certo, rispetto al quale io vivo a Madrid, non è che sono a Torino e capisco con una riunione di redazione che aria tirano negli equilibri sulle notizie. E invece questo, dato che mi arriva direttamente dal direttore, è essenziale.
Io direi, per riassumere questo in una frase americana molto efficace nel rapporto con il tuo direttore, great minds think alike.
Well, I don't know if it's great minds, but it's quick minds.
Bene, passiamo al prossimo pezzo. È un pezzo del primo Stevie Wonder, pezzo originariamente del 1965. Lo riconoscerete subito perché veramente è nelle nostre orecchie. Si intitola Uptight, Everything's Alright, ma l'esecuzione è quella di Ramsey Lewis Trio. Uptight. Grande movimento, grande energia con questo Uptight, Everything's Alright, non poteva essere altrimenti conoscendo l'originale, ma questo che abbiamo sentito è l'esecuzione, la versione, l'interpretazione di Ramsey Lewis Trio. Bene, siamo alla conclusione di questa puntata, questa prima puntata della terza serie di Diplomazia e Dintorni. Sono molto contento di essere giunto a questo traguardo, per me lo è, spero anche per tutti gli ascoltatori. Ci si presenta davanti un'altra, spero, lunga e anche interessante stagione, che non potevamo iniziare meglio che con l'ambasciatore Roberto Toscano. Grazie Roberto per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a te, mi fa sempre piacere venire qui.
Per aver discusso e un po' analizzato, approfondito con noi questo aspetto che sicuramente meriterebbe ben altre approfondimenti del giornalismo e diplomazia. Ma a noi piace qui dare stimoli, non diamo mai tutta la soluzione del caso, e penso che oggi ne siano venuti fuori altri. Io chiaramente già ti invito da ora, non necessariamente alla prossima serie, ma al prossimo tuo passaggio a Roma dal mondo, perché tu giri il mondo, questo è il punto.
Sì, confesso, è vero. Vabbè,
con sede a Parigi, ma ti troviamo sempre
sede a Madrid.
A Madrid, perdonami, pensavo sempre all'Europa, ma non certo per farti cambiare di posto, perché Madrid è una meravigliosa città.
Certo.
Bene, per tutti quelli che ci vogliono riascoltare, vi ricordo che tutti i podcast di Diplomazia e Dintorni sono disponibili sul blog che trovate all'indirizzo diplomazia e dintorni una sola parola.wordpress.com. Trovate i podcast anche sul sito di Radio Luis, naturalmente alla voce podcast. Ci potete scrivere, scriveteci, mi raccomando, prima ci scrivete, prima vi rispondiamo, e l'indirizzo è molto semplice, anche questo: diplomazia e dintorni @gmail.com. Non mi resta a questo punto che salutarvi, ringraziarvi per questo ascolto e naturalmente darvi appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 20 alle 21. Stefano Baldi, che vi parlerà, vi intratterrà con altri ospiti, altri temi per diplomazia e dintorni. A martedì prossimo. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.